Buongiorno e ben ritrovate e ritrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Campanella, che oggi suonerà su un'attività, su una manifestazione che è veramente un fiore all'occhiello per il territorio varesino e non solo, visto la portata culturale. Sto parlando della 17ª edizione di Filosofarti. Una manifestazione che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma è un grandissimo stimolo, per cui non ci si può far scappare l'occasione di parlarne. Ne parleremo per l'appunto con la instancabile anima di questa manifestazione, la professoressa Cristina Boracchi, dirigente del Liceo Crespi di Busto Arsizio, alla quale do il benvenuto e direttamente le pongo la prima domanda. L'argomento di quest'anno, il tema di questa edizione di Filosofarti è realtà e utopia. Allora, già organizzare post e dentro ancora il Covid una manifestazione di tale portata è un impegno. E una sfida forte è l'argomento che è veramente interessante. Quindi, se ci parli un pochino della scelta del tema. Grazie.
Grazie della domanda. Effettivamente è un tema coraggioso, ma che rispecchia un po' i tempi. Siamo immersi in una realtà che in qualche modo ha scoraggiato, ammorbato anche lo spirito e la mente, ma crediamo anche che la cultura possa essere uno strumento per uscire anche da questo tunnel, da questo buco nero in cui siamo inseriti a causa dell'emergenza pandemica. E proprio perché questa è la realtà, dobbiamo disegnare degli scenari, dobbiamo guardare oltre. E l'utopia, così come la intendiamo noi, non è l'assenza di prospettive, anzi, non è l'inattuale, non è l'impossibile, è qualcosa che può essere in qualche modo perseguito attraverso un cammino. Ma perché ciò accada occorrono visioni. E visioni di che cosa? Soprattutto del possibile. Utopia vuol dire non luogo, no? Il luogo del non luogo, ma è il non luogo di oggi, non è quello del domani. Purtroppo anche la pandemia ci costringe spesso a guardarci indietro come se la normalità prima fosse qualcosa di perfetto, come dire, qualcosa da raggiungere assolutamente. Questa è quella che Bauman chiama la retrotopia, cioè il leggere il passato come l'epoca aurea, comunque e sempre. Non è così, dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti ed ecco l'utopia, che non è la mancanza di luoghi, ma la possibilità di disegnarne di nuovi, con anche un'ambizione forte, quella proprio di disegnare questo futuro, prendendo per mano il presente, accompagnandolo verso il dopo. È un tema quindi importante e che in qualche modo, costringe noi a riflettere anche sullo sfondo di valori che contraddistinguono il team di Filosofarti, che ricordo. È un'esperienza nata grazie a Don Alberto Dell'Orto per il Centro Culturale del Teatro delle Arti. Ecco, sono valori di un cristianesimo integrale che però sa confrontarsi con prospettive diverse, anche laiche, in alcuni casi molto provocatorie, ma senza timore di perdere le proprie identità. Crediamo che quindi quest'utopia, che ha radici profonde, anche nella tradizione filosofica e letteraria, partendo da Platone, attraverso l'umanesimo, Hobbes, il socialismo utopico, insomma, non disegni semplicemente l'isola che non c'è di Peter Pan, ma disegni appunto un orizzonte euristico che permetta anche una rinascita. Anche italiana, certamente, ma soprattutto una rinascita nel cuore e nelle menti delle giovani generazioni che seguiranno questo nostro festival.
Filosofarti, come abbiamo detto, è una grande manifestazione culturale. Direi proprio un gradello, ma il termine non è diminutivo, di Senape, nel senso che lievita, che fa crescere la cultura e quindi con la valenza super positiva. A questo punto ti chiedo come verranno coinvolte le scuole, anche se non saranno, suppongo, come sempre, le dirette interlocutrici. Però la portata, la valenza culturale educativa è talmente forte che merita una una domanda sulle scuole.
Beh, il mondo della scuola è sempre stato coinvolto all'interno del Festival Filosofarti, il cui programma, ricordo, è rinvenibile nel sito www.filosofarti.it, dove peraltro si possono trovare anche tutte le indicazioni per poterlo seguire, perché, come noto, è un'edizione che va prevalentemente in streaming e quindi i link per le connessioni saranno sempre presenti di volta in volta nel nostro sito. Dicevo dunque che sempre le scuole sono state coinvolte. Il festival è un festival per tutti, ricordo, ci sono molte esperienze anche di profilo che non sono immediatamente rivolte alle scuole. E in genere negli anni scorsi avevamo proposto delle iniziative sia per le scuole del primo grado sia per quelle del secondo grado. Quest'anno abbiamo deciso, visto la modalità in streaming, di lavorare soprattutto per le scuole medie e la secondaria di secondo grado, cioè gli istituti superiori. Perché? Perché pensiamo che l'essere in presenza sia importante per i più piccoli e quindi speriamo di poter proporre loro qualcosa nel mese di settembre, sempre che questa emergenza sanitaria ce lo permetta. Tra le iniziative di quest'anno, a titolo esemplificativo, mi sembra opportuno magari segnalarne un paio. Ecco, una sicuramente è quella che vede già prenotati più di 5.000 studenti per l'intervento della dottoressa Alessandra Dolci e del dottor Claudio Fava. Suppongo che siano ben noti, però Alessandra Dolci, ricordo, dirige la direzione distrettuale antimafia di Milano, quindi ha preso il testimone di Ilde Boccassini, per intenderci. È stata una protagonista forte di Mani Pulite nel 92, nel 2020 ha portato avanti e concluso l'operazione Crimine Infinito, che ha visto 300 arresti tra la Lombardia, la Brianza e in particolare la Calabria, nell'ambito dell'ndrangheta, della malavitosità, dell'ndrangheta. Ecco, Alessandra Dolci ci parlerà, dei beni, confiscati alla mafia, delle possibilità che i giovani hanno di contribuire al riuso, all'utilizzo sociale di questi beni e la sua voce si, come dire, intercalerà con quella di Claudio Fava, altrettanto noto protagonista della lotta alla mafia siciliana, è stato deputato, eurodeputato, attualmente presidente della Commissione Antimafia, dell'Assemblea regionale siciliana, ovvero del Parlamento siciliano, e le sue indagini hanno portato a numerosi arresti e anche alla formulazione di leggi che contrastano fattivamente la mafia. Ecco, questi due eventi sono all'interno di una mattinata proposta dal Centro di Promozione della Legalità della provincia di Varese, che ha sede al Liceo Crespi di Busto Arsizio, che è un ente voluto da Regione Lombardia con l'ufficio scolastico regionale lombardo proprio per sensibilizzare i giovani alla lotta contro la criminalità organizzata. Un altro evento è con Boccolliero. Boccolliero è appena stata insignita dell'Ambrogino d'Oro e dirige il carcere minorile del Beccaria di Milano e la sua sarà una testimonianza anche legata ai rischi, no, che la gioventù corre nelle strade, che corre alla luce di piccola malavitosità che spesso li coinvolge in crimini di cui non si rendono neppure conto. E con lei interverrà Oblò Teatro, che ha registrato per noi uno spettacolo teatrale che vede protagonisti e narratori delle proprie vite i carcerati stessi.
Quindi puoi farci qualche esempio di questo coinvolgimento con le scuole e per le scuole?
Un'altra esperienza rivolta alle scuole superiori, in questo caso, superiori di secondo grado, è l'incontro con il teatro filosofico e con il tema della giustizia, un tema importante, molto discusso oggi anche sul piano politico e istituzionale. Noi crediamo che rappresentare questo tema attraverso l'opera platonica Apologia di Socrate, che è la prima della trilogia del processo e morte socratico scritto da Platone, a cui segue naturalmente il Critone e il Fedone, sia un'esperienza interessante per gli studenti, soprattutto se introdotto sul tema della giustizia dal professor Franco Trabattoni, ben noto autore anche di manuali scolastici, cultore di letteratura classica e di filosofia classica, per la quale ha pubblicato moltissimi saggi. È un'esperienza che può vedere una registrazione della Compagnia Carlo Rivolta fatta appositamente con strumenti all'avanguardia, proprio per noi, per le scuole, al fine di permettere di avere una visione completa di uno spettacolo e non a camera fissa, ma proprio con uno sguardo anche televisivo, con i primi piani, gli zoom e quant'altro. Quindi sarà anche questa un'esperienza teatrale a distanza, ma estremamente viva.
Dal ricchissimo programma che si può consultare ovviamente sul sito, ho trovato curioso, se vogliamo, una proposta legata ai fumetti, a un pubblico particolare, un destinatario specifico.
L'incontro sui fumetti è per adulti in realtà, non è per studenti, perché è un incontro che vede come protagonista un importante saggista che opera in questo settore da molto tempo, ma che richiama anche un'esperienza del nostro territorio che invece, questo sì, gravita sulle scuole. Infatti, da qualche anno il dottor Maino, già dirigente scolastico a Busto Arsizio, sta guidando un'esperienza scolastica con i ragazzi più piccoli, con la scuola media in particolare, proprio di narrazione e di didattica attraverso l'utilizzo del fumetto, la creazione del fumetto, di uno storyboard, della possibilità poi di narrare un tema, come dire, già pensato dagli studenti attraverso il fumetto. È un'esperienza molto interessante che scatena la creatività dei nostri ragazzi.
Come sempre, ci concediamo una piccola, ma importante pausa musicale. Dopo aver ascoltato l'inno alla gioia, che da sempre trasmette sempre un messaggio di speranza, di fiducia, di gioia. Sembra banale dirlo, ma è fondamentale in questo momento. E con altrettanta fiducia nel futuro, vogliamo continuare a parlare con Cristina Boracchi della 17ª edizione di Filosofarti, che è, come abbiamo detto all'inizio, un punto di riferimento fondamentale per la cultura. E a proposito di cultura, mi pare che sia giusto ricordare che la manifestazione si è caratterizzata negli anni per far rete sul territorio, ma soprattutto per un valore divulgativo, nel senso più vero, autentico e bello del termine.
Sì, il valore divulgativo. C'è da dire che quando si dice filosofia, subito insorge spesso nelle menti una logica come di distanza, no? Come se la filosofia fosse qualcosa solo per gli addetti ai mestieri, solo per chi se ne occupa professionalmente o per chi la deve studiare perché è nel curriculum scolastico. Ecco, quanto mai ingiusta questa lettura della filosofia. Premesso che il nostro festival coniuga il sapere filosofico, le tematiche filosofiche con le arti e quindi con tantissime altre espressioni, proprio dalle arti figurative, la musica, il teatro, ma anche naturalmente le scienze umane, la psicologia, l'architettura e così via. Quindi questa è già una bella premessa, quindi la filosofia che si coniuga con. Ma ci sono anche importanti testimoni della contemporaneità come Umberto Galimberti, Massimo Cacciari, Umberto Curi, Carlo Sini, Pier Giorgio Di Freddi e quant'altro, ecco, che sono filosofi per eccellenza, ma che hanno, proprio perché sono filosofi per eccellenza, la capacità di parlare a tutti. Cioè di partire da una tematica che è, come dire, molto attrattiva, no? Come il tema dell'utopia, come il tema della pace, come il tema dell'Occidente, per poi entrare, nelle domande di fondo che ci appartengono, che appartengono a tutti gli uomini e a tutte le esistenze. Quindi l'alta divulgazione è un valore aggiunto di questo festival perché significa arrivare a tutti, al cuore di tutti. E quando anche dovesse esserci in qualche modo qualche concetto più complesso, beh, allora il conduttore dei diversi eventi interviene e riassume, facilita la comprensione. Quindi c'è proprio un'attenzione fortissima affinché l'esperienza non vada perduta, ma anzi diventi qualcosa che è di tutti ed è per tutti. Non è un caso che questo festival sia stato proprio insignito dell'onorificenza, forse la più alta, della medaglia, di onore al merito della Presidenza della Repubblica proprio per il suo impegno sociale e culturale. È anche un impegno politico nel senso più alto del termine, cioè di sostegno alla polis, alla comunità, al suo modo di crescere, anche attraverso questi contributi. E non dimentichiamolo mai, perché è vero che si diceva un tempo che homo nascitur poeta, ma io credo che l'uomo nasca filosofo perché il perché, le domande dei bambini sono già domande filosofiche. E infatti dedicheremo uno spazio alla Philosophy for Children, cioè alla filosofia per bambini, che è uno strumento importante per la crescita delle capacità e delle competenze logico-argomentative dei nostri ragazzi. Quindi, insomma, davvero, alta divulgazione significa arrivare a tutti nel modo più semplice possibile.
Purtroppo il tempo sta terminando, ma ancora una domanda. Dico purtroppo perché con Cristina vorrei parlare a lungo, è sempre un'esperienza stimolante per me, come spero per tutti voi. E adesso una domanda, o forse una piccola provocazione. Abbiamo detto che il tema di quest'anno è realtà e utopia, ma la scuola non è in un certo senso proprio lo spazio del confronto, dello scontro di queste due dimensioni della realtà e dell'utopia, perché come ho detto l'utopia è quanto non c'è ma può essere possibile.
Sì, la scuola stessa è un progetto, cioè un gettare in avanti e quindi in qualche modo è un cammino verso una dimensione di un orizzonte che può essere utopico, ma nel senso che abbiamo deciso noi, no? Nel senso cioè di un non luogo oggi che deve diventare un luogo domani. In due sensi, prima di tutto perché noi viviamo quotidianamente una scommessa educativa e assicuro che la scuola oggi come oggi è veramente un luogo di formazione che non sempre riesce a integrarsi con il fuori. Intendo dire che ci barrichiamo dentro valori che fuori non esistono più o che non vengono più praticati. Banalmente, le regole anche in questa fase di pandemia sono assolutamente garantite all'interno della scuola, ma appena i ragazzi escono da scuola, queste regole sembrano diventare disvalori o qualcosa che deve necessariamente essere violato per affermare la propria presunta libertà. Ecco, scommettere sul piano educativo è esso stesso un'utopia, cioè noi ci stiamo muovendo in una direzione di valori che ci vedono spesso barricati rispetto a disvalori che vengono percepiti da fuori. E qualche volta è difficile anche dialogare con le famiglie, perché non sempre il progetto educativo e valoriale di un istituto scolastico coincide con il progetto educativo e valoriale di una famiglia. E questo sta diventando anche abbastanza visibile in molti contesti. C'è disattenzione, qualche volta c'è anche proprio pretesa nei confronti dell'istituzione scolastica che faccia ciò che in termini familiari, sociali e di altre agenzie educative non si riesce a fare. Quindi davvero questa è un'utopia, ma realizzabile, nel senso che se ci lavoriamo dentro e vogliamo lavorarci dentro tutti, capiamo che questo è l'orizzonte entro il quale noi camminiamo insieme. Ma la scuola è una comunità, deve diventare una comunità e deve essere un valore recepito dalla società civile, recepita dallo Stato sempre di più. E non parlo di fondi da investire, perché questo forse è l'aspetto meno determinante. Si tratta di investire di più sul futuro dei nostri ragazzi. Non basta istituire filiere formative, non basta istituire, come dire, filiere universitarie o professionali se poi tutto il contesto del fuori dalla scuola, che è ancora protettivo nei confronti dei nostri ragazzi, non trova un terreno fecondo per valorizzare le competenze, per valorizzare le conoscenze dei nostri ragazzi e anche le legittime ambizioni di successo personale. Questo è un problema reale ed è un problema che coinvolge la comunità politica inevitabilmente. Quale futuro hanno i nostri ragazzi? Loro stessi, che tipo di progetti di vita possono avere? E ancora, ci sono le possibilità per porsi ancora oggi domande di senso sul che cosa vogliamo essere piuttosto che non su che cosa vogliamo diventare. Sono domande di fondo, sono domande, capisco, filosofiche ancora una volta, ma che non possiamo impedire ai nostri ragazzi di porsi e di trovare in qualche modo delle risposte. Quindi davvero o la scuola diventa il problema di tutti ed è un elemento, un tassello dentro un contesto che assicura futuro e che vede coinvolti tutti, dalle comunità alle famiglie, alla città, alle agenzie educative, allo Stato, oppure la scuola continuerà a vivere dentro barricate, progettando futuri che poi diventano un po' difficili da realizzare nella concretezza del quotidiano, del futuro dei nostri ragazzi, che non dimentichiamo, sono essi stessi il nostro futuro, oltre a essere il nostro presente a cui dedicare tutta la nostra cura.
Purtroppo la realtà ha il sopravvento, nel senso che la puntata è terminata. Ringrazio tantissimo Cristina Boracchi, ringrazio tutti voi per l'attenzione, invitandovi a seguire Filosofarti, perché è veramente un respiro culturale e abbiamo bisogno di respiri nuovi.